Ogni storia nasce sempre in un territorio che la caratterizza, in modo personale e particolare. Potremmo chiamarla la sua ambientazione. Quello di oggi, però, a differenza dei precedenti, non è un racconto che inizia in un borgo toscano, in un palazzo granducale o nella bottega di un mastro artigiano. Anche perché tutto ciò, nella storia di oggi, non esiste ancora. Comincia nella profondità della nuda terra, anzi, in ciò che c'era prima della terra che oggi chiamiamo Toscana. È una storia di ere lontane e di grandi cambiamenti planetari, di sabbie e di argille. Di come la forma preistorica di un territorio ha plasmato lo sviluppo delle civiltà che, a distanza di moltissimo tempo, vi sarebbero sorte. Ma per partire davvero dall'inizio, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. E che salto? Quasi 200 milioni di anni, mentre interi continenti si scontrano. Quando il fondo di un oceano si solleva e si piega in un processo grandioso e lentissimo, di una durata quasi inconcepibile per gli esseri umani. E quando un movimento della Terra, che sembra tanto lontano quanto irrilevante per il nostro racconto, devia il cammino della storia. Diventa determinante come solo eventi geologici planetari possono esserlo, e nel nostro caso specifico, questo avviene davvero nell'odierna Toscana. Lo possiamo scoprire solo scavando in profondità nella terra e indietro nel tempo, seguendo il verde bagliore di pietre fuori dal comune. Benvenuti nella quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. Fuoco, acqua, terra, aria. Quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Tra Medioevo ed età moderna, la Toscana diventa uno dei centri europei della lana. Non lo deve però al prosperare di greggi di ovini o a un'enorme produzione di materia prima di finissima qualità. Queste sono prerogative di altre zone del continente. La sua vera fortuna viene dalla terra e da quegli eventi geologici antichissimi che l'hanno plasmata. Sabbie ed argille estratte dalle colline toscane, in particolare nella zona di Prato, sono l'ingrediente segreto per la lavorazione della lana grezza. Nel corso dei secoli, questi materiali vengono estratti dal sottosuolo così peculiare delle colline pratesi e posseggono proprietà uniche. Si tratta di una parte dell'antico fondale marino di un oceano che risale a 180 milioni di anni fa, quando il supercontinente chiamato Pangea comincia a fratturarsi e dividersi in quelli che sarebbero diventati, nel corso delle successive ere geologiche, gli attuali continenti. Un lasso di tempo che porta a cambiamenti incredibili. Gli oceani si formano, mutano, si sollevano, si riempiono di sedimenti e spariscono sotto l'inimmaginabile pressione di intere placche terrestri che scorrono l'una sull'altra. È proprio questo il destino del fondale di quell'oceano. Chiuso dalla spinta delle terre che premono le une contro le altre, emerge, diventando parte di uno dei continenti. Prima della vasta Laurasia, poi di una parte di essa, l'Europa. Ecco spiegato il motivo della straordinaria importanza geologica di questi giacimenti. La somiglianza scoperta a partire dagli anni 60 tra queste rocce in superficie e quelle presenti sui fondali oceanici ha fugato ogni dubbio sulla formazione dei continenti ed è diventata una dimostrazione inequivocabile della teoria della tettonica a placche. È la storia del nostro pianeta e nello specifico quella della formazione di Alpi e Appennini e delle colline che li abbracciano. E che ancora conservano un ricordo del loro passato. I colli pratesi, infatti, presentano una composizione particolarissima e straordinaria. Si tratta di formazioni dette ofioliti, che tradotto letteralmente significa roccia serpente, ma che sono comunemente note con il più divertente nome di serpenteniti, per via delle loro tipiche venature verdi. Chiunque abbia visitato la Toscana le ha viste. Hanno caratterizzato gran parte della sua produzione architettonica del Medioevo e ancora oggi decorano le facciate di molti edifici. Come non rimanere meravigliati di fronte al Duomo di Prato, a San Miniato al Monte o al Battistero di Firenze, con il famoso verde di Prato che brilla sulle facciate. Proprio per la sua particolare coloritura e per la sua somiglianza al marmo, dopo opportuna finitura, è stato molto apprezzato da moltissimi architetti e artisti toscani, primo fra tutti il Vasari. Ma se lo si vuole osservare nella sua forma più autentica, i posti migliori per farlo sono il Museo di Scienze Planetarie di Prato e il Centro di Scienze Naturali della Fondazione Parsec, che sorge proprio alle pendici del Monte Ferrato, in una delle aree dove questa roccia verde veniva estratta. Le collezioni del centro vantano numerosi campioni, oltre a esempi di altre rocce tipiche della zona, i gabbri. Anche questi minerali si sono formati sul fondale oceanico poi emerso per obduzione, cioè per la spinta verso la superficie della crosta oceanica. Ma la loro origine e le loro caratteristiche sono diverse da quelle delle verdi serpentiniti. Derivano infatti dal lento raffreddamento del magma nelle profondità marine e conservano le caratteristiche tipiche di rocce simili. Sono di grana più grossa e colore scuro e il loro impiego in passato varia dalla costruzione di edifici alla fabbricazione di macine da mulino. Ma non sono solo queste rocce le protagoniste della storia di oggi, bensì anche i loro prodotti di alterazione, argille e sabbie. Già conosciute dai romani, risultano da sempre essenziali per uno dei passaggi più importanti nella produzione delle stoffe, la follatura. Un bagno che rende il tessuto allo stesso tempo resistente e raffinato. Le terre della zona di Prato, mischiate all'acqua e a sostanze alcaline, in passato ricavate dalle urine, fanno infeltrire la lana. Il filato però non si rovina, non si tratta di un errore, è anzi un processo controllato. Il panno si restringe, si inspessisce, diventa più denso man mano che i vuoti tra i fili scompaiono. La sua superficie diventa uniforme. In questo passaggio l'argilla ricopre un ruolo essenziale e duplice per la produzione di un panno di qualità. Penetra tra le fibre e le leviga, mentre assorbe i grassi residui della lana grezza. Per favorire l'assorbimento, i panni vengono sfregati o battuti ripetutamente. Infine, dopo numerosi risciacqui, il tessuto è pronto, quasi irriconoscibile rispetto a quello grezzo precedente al trattamento. Le argille del Monte Ferrato sono molto speciali. La loro capacità di assorbire l'impurità è impareggiabile e la composizione finissima permette di entrare a fondo tra le fibre. Non tutte le terre sanno farlo senza danneggiarle. Quelle di Prato, sì. Il risultato finale è di altissima qualità. Il prodotto grezzo arriva da lontano, tutto il resto però, il sapere tecnico e l'ingrediente segreto per la ricetta perfetta, sono inequivocabilmente toscani. Queste rocce terrestri e i loro derivati hanno fatto la fortuna di alcuni abitanti del nostro pianeta, che le hanno utilizzate nelle attività produttive o più semplicemente per abbellire i propri monumenti. Ma c'è un ultimo segreto che queste pietre hanno conservato gelosamente e a lungo, e che solo la scienza ha saputo svelare con studi condotti in tutto il mondo. Questo mistero riguarda la loro composizione chimica, e una somiglianza che non viene naturale pensare. Serpentiniti e gabbri rientrano infatti in quelle che sono chiamate rocce mafiche o ultrabasiche. Sono cioè povere in silice, un composto chimico acido comune in natura in forma di sabbia e quarzo e ricche invece in magnesio e in ferro. Ci sono molte altre rocce con una simile composizione chimica esposte nelle collezioni del Museo di Scienze Planetarie di Prato. Anzi, bisogna dire che ne sono proprio l'attrazione principale. Sono le meteoriti. In particolare, le meteoriti rocciose. Dire che sono antiche è un eufemismo. Per risalire alla loro formazione si deve tornare a un periodo compreso tra 4,6 e 2 miliardi di anni fa, tra la nascita del nostro sistema solare e i suoi primi lunghi anni di vita. Caratteristiche chimiche simili a quelle di questi meteoriti si ritrovano nel mantello terrestre e negli antichi fondali oceanici dei primordiali pianeti rocciosi, come il nostro. Rocce della Terra e rocce dallo spazio. Sorelle con una genesi condivisa per una storia lunghissima, da rivivere al Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato, e che ci raccontano di come l'origine del nostro angolo di galassia sia più vicina a noi di quanto pensiamo, tanto da poterla incontrare persino sul muro di una cattedrale o nel segreto intreccio delle fibre di un comune tessuto. Avete ascoltato Spazi di Scienza, un podcast della rete dei musei scientifici toscani, prodotto da nwfactory.media, voce di Edoardo Daltin, testi di Andrea W. Castellanza e Matteo Varotti, con la consulenza scientifica dei Musei della Rete, regia e produzione di Paolo Righi. Sul sito museiscientificitoscana.it tutte le informazioni per visitarli e le serie complete di Spazi di Scienza, online anche su tutte le piattaforme podcast.